Dal libro La quinta chiave della Divina Commedia di Dante di Giorgio Paderno, testimonianza di un percorso iniziatico. Augurio a che possa manifestarsi una nuova comprensione, il seme della quale è già presente in ognuno di noi. L'autore traccia un parallelo anche con il canto della perla, un canto apocrifo dell'apostolo Giuda Tommaso, che presenta molte analogie col cammino di ritorno tracciato dal Dante. Nell'Inno della Perla si narra la storia di un giovane principe inviato dall'Oriente in Egitto per recuperare l'unica perla custodita da un serpente. Ciò evoca immagini dell'uomo originale nel suo viaggio di discesa nella materia. Tutto lo porta a dimenticare il suo compito fino ad assimilarsi agli esseri più oscuri e negativi. Lo scopo di viaggiare in carne e sangue serve per liberare la verità, la vita, se stesso, dalla prigione della forma e dell'illusione della separazione. Attraverso il richiamo della parola ognosi, si attua la conversione verso il ritorno a casa. Canto della perla. Quando ero ancora fanciullo, i miei genitori dall'Oriente, dalla nostra patria, mi inviarono all'Occidente con tutte le provviste per il viaggio. Mi tolsero la scintillante veste di gloria e il mantello di porpora tessuto e adattato alla mia forma e statura. Fecero con me un patto e lo incisero nel mio cuore, affinché mai potessi dimenticarlo. Quando sarai disceso in Egitto e avrai riportato la perla unica che giace in mezzo al mare, circondata dal serpente sibilante, di nuovo indosserai la tua veste di gloria e la ricoprirai ancora col purpureo manto, e con tuo fratello, a noi il più prossimo in dignità, sarai erede del nostro regno. In Egitto i miei custodi mi lasciarono solo, eh sì, perché io ero ancora piccolo, quindi mi accompagnarono due custodi reali che mi fecero oltrepassare i confini di Ma'anshan, dove tutti i mercati d'Oriente si incontrano. Raggiunsi la terra di Babel e attraversare le mura di Sarburg. E in Egitto, però, loro mi lasciarono. Così io mi diressi deciso dal serpente e sostai presso la sua dimora, in attesa che si riposasse e prendesse sonno, per tentare di sottrargli la perla. Quando fui unico e solo, rimanendo in disparte, divenni straniero per gli abitanti di quel luogo. Così indossai il loro abito affinché di me non sospettassero, poiché ero giunto straniero e non svegliassero il serpente aizzandolo contro di me. Ma essi in qualche modo si accorsero che non ero della loro patria, e così, mescolando l'inganno in una bevanda che mi fecero bere e mi diedero il loro stesso cibo, con l'astuzia cercarono di rendersi a me graditi. Dimenticai così che ero figlio di re e mi posi al servizio del loro re. Dimenticai la perla per la quale ero stato mandato dai miei genitori. Oppresso dal cibo greve di cui mi nutrivano, caddi in un profondo sonno. Di tutto quello che mi accadeva, i miei genitori presero coscienza per me e molto si afflissero. Poi, nel nostro regno fu emanato un proclame, affinché tutti i principi dei Parti e dei Tartari aggiungessero alla corte dei nobili d'Oriente, per scrivere un piano per soccorrermi e non lasciarmi per sempre prigioniero in Egitto. Mi inviarono una lettera firmata da tutti i dignitari. Così era scritta: dal padre tuo, dal re dei re e da tua madre, signora dell'Oriente, da tuo fratello gemello, nostro prossimo in rango, a te, nostro figlio che sei prigioniero in Egitto. Salute! Orsù, svegliati e sorgi dal tuo sonno. Ricordati che sei figlio di re. Vedi la schiavitù a cui sei sottomesso. Fissa l'attenzione sulla perla per la quale fosti inviato in Egitto. Ricordati della tua veste di gloria e del tuo splendido mantello purpureo. Di nuovo potrai indossarli e con entrambi adornarti. Il re sigillò la lettera per proteggerla dai malvagi dei figli di Babel e dai demoni ribelli di Saburg. Così come messaggero questa lettera si levò in forma d'aquila, il re degli uccelli, e volò fino a scendere presso di me e mutarsi in parola integra. Nei sogni, nei simboli, fui svegliato dal suono della sua voce e uscì dal mio sonno. La presi, la baciai, ruppi il sigillo e cominciai a leggerla. Le parole della lettera erano conformi a quanto era stato scritto da mio padre nel mio cuore. Come in un lampo di luce, improvviso mi ricordai che padre e madre erano re, che io ero figlio di re e che la mia anima nata libera era simile a loro. Mi ricordai della perla e lo scopo del mio invio in Egitto e incominciai ad incantare il terribile serpente sibilante. Lo indussi al sonno, lo cullai nel suo assopimento, invocando su di lui il nome di mio padre, di mia madre, la regina d'Oriente. Colsi la perla e indietro mi volsi per tornare a casa. Mi sfilai la sordida veste impura e la gettai per terra. Presi la via del ritorno verso la luce della nostra casa, l'Oriente. Dinanzi a me, il mio cammino, trovai la lettera che mi guidava con la sua luce. e con la sua voce mi incoraggiava ad accelerare il passo e col suo amore in alto mi traeva. E così ripassai da Saburg, lasciai Babel a sinistra e giunsi alla grande Maishan, crocevia dei commerci di tutta la Tartaria, in riva al Mar Caspio. La splendida veste di gloria che mi era stata tolta e il purpureo manto mi furono inviati incontro dai miei genitori, per mezzo dei loro fedeli tesorieri Ramta e Rekem. Avevo dimenticato la sua forma splendente, avendo lasciato la casa del padre da fanciullo. Appena la ricevetti, la rimiravo, mi parve che diventasse uno specchio di me stesso. Mi vidi tutto intero in lei e lei tutta intera in me, due eppure uno. Dalle stesse mani di colui che per loro mezzo mi restituì fiducia e ricchezza spirituale, e la mia veste ricamata, adorna di splendidi colori, d'oro, di berilli, rubini, agate, sardoni dalle tinte diverse. E dappertutto su di lei era ricamata e dipinta l'immagine del re dei re, e come pietre di zaffiro rilucevano le sue tinte. Udì il suono dei canti che intonava, a bassa voce che scendevano su di me, e con il suo muoversi regale tutto a me si offerse, e dalle mani di coloro che la portavano si affrettò affinché potessi prenderla. L'amore mi spingeva a correre, ad andarle incontro, fino ad accoglierla, verso di lei mi protesi. La presi, mi avvolsi nei suoi colori e completamente mi coprì col manto regale. L'indossai e salì alle porte della salvezza e dell'adorazione. Chinai il capo adorando lo splendore del padre mio che me l'aveva inviata, avevo adempiuto ai suoi comandi e mantenne la sua promessa. E tutti i suoi servitori lo adoravano, cantando in coro come canne d'organo. La sua promessa? Con la mia perla sarei apparso assieme a lui al suo cospetto, erede del trono dell'universo. Questo viaggio descrive un'esperienza reale vissuta dal più profondo da Giorgio Paderno, che la ritroverà in Dante. O voi che avete gli intelletti sani, sanificati, mirate la dottrina che s'asconde sotto il velame dei versi strani. Il messaggio della dottrina possa gradualmente svelarsi, scostare il velo che lo protegge da cuori e menti ancora non schiusi, svelare qualcosa che ci è molto vicino, da sempre. La commedia viene da Comos, villaggio, e Oda, canto, quindi differisce dalla tragedia, poiché le odi del villaggio iniziano male e finiscono bene, la tragedia è il contrario. E Dante riporta quattro chiavi di lettura nella sua lettera al Can Grande della Scala, il Gran Can. Dice: abbiamo un senso letterale, allegorico, morale e anagogico, che vuol dire volgere lo sguardo in alto, ana e ago, spinge in alto, agire, elevazione a cose sublimi e mistiche per grazia divina, testimonianze di un percorso iniziatico di ritorno. La quinta chiave proposta da Giorgio Paderno è in risonanza interiore, con la mantica che ci portiamo dentro, sia sotto forma di king, rune, tarocchi e quant'altro. Attende di manifestarsi in tutti in un preciso momento psicologico. È una chiave forgiata da un'intelligenza del cuore, del dolce stil novo dei fedeli d'amore, una forza trasfigurante ermetico-gnostica. Ecco che Dante usa personaggi storici come simboli atti a trasmettere contenuti, semi, che cresceranno attraverso un processo cosciente. E quando parla di donna gentile, di donna sapiente, si riferisce a due anime sorgenti della natura. La prima è l'anima naturale, la donna gentile. È la bellezza formata per mezzo dei sensi, uno spiritel che rega innanzi a me i suoi desiri, mentre Beatrice è la donna sapienza che attrae l'uomo verso l'alto, il divino, una cosa venuta dal cielo in terra a miracol mostrare. E solo Beatrice ha la chiave che apre il cuore e gli intelletti alla comprensione dei misteri nascosti. Dunque il poeta in un'oscura valle si sente affranto e smarrito e desidera scendere alla montagna, vede brillare una luce in cima a quel colle e si incammina per poterla raggiungere, ma tre animali gli sbarrano il cammino. Dante non può vincere le tre fiere selvagge in lui, che l'amara scoperta della sua triste condizione gli mostrano come inadeguatezza dei nostri strumenti naturali di conoscenza. Così la sua disperata voglia di elevarsi verso la luce trova una risposta insperata. Ovvero, dal suo inconscio viene attirata una forza magnetica, una guida spirituale. Virgilio, inviato da Beatrice, fuoco che Dante può ora solo intuire, appare accanto al poeta. A te conviene tenere un altro viaggio, gli dice, gli indica la via per un diverso cammino di conoscenza che passa attraverso l'inferno, che è la sfera dell'inconscio di ognuno di noi,
La discesa nell'inferno della conoscenza di sé, faticosa e ardua, prima fase di un processo di liberazione. Dante, con la sua guida interiore, dopo aver conosciuto il proprio inconscio, compreso la sua natura e quindi dell'umanità intera, può uscire e iniziare un lavoro di purificazione, consapevole, cerchio dopo cerchio, salendo le prove necessarie a liberarlo. L'inferno è esattamente al centro della terra, dove ogni parte si traggono i pesi. Così la quinta chiave proposta è il seme di questa riflessione, da sempre presente in ogni essere umano, capace a ridar vita a un'intelligenza di tipo diverso. Esistono molte strade, la mente le illumina tutte, ma un cuore pieno d'amore ci fa comprendere l'unica via. Dante cela il senso di queste chiavi proprio nei primi due canti, che ritraggono il motto «Conosci te stesso», inciso sul frontone del Tempio di Delfi, condizione di ogni autentico percorso di ascesa. Sincero cercatore di verità, prima o poi tocca con mano ciò che ti imprigiona, smaschera quello che incatena la tua condizione di essere naturale. Scendere nell'inferno dantesco è conoscere in profondità. Dante, sostenuto e istruito dalla sua guida, percorre i gironi e le bolge del suo essere naturale. Canto 1. Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura, che la dritta via era smarrita. Tante amara che poche più morte, ma per trattar ben che vi trovai, dirò altre cose che vi ho scorte. V'intrai pien di sonno, che la verace via abbandonai. Le nostre esperienze, aspettative, desideri, ideali, ci sembrano sfociare in nulla. Valori che parevano caposaldi sembrano perdere di senso e di valore. Nuove esperienze possono far vacillare le nostre convinzioni, lasciandoci confusi, con lo sconforto. Non riusciamo a immaginare che quanto ci accade è necessario. Quando non ci sembra di scorgere possibili vie d'uscita, ci sentiamo come dei prigionieri nella caverna e possiamo aspirare alla libertà, però. Iniziamo a intravedere le mura della nostra prigione esistenziale che prima non vedevamo. E solo quel momento, col senno di poi, lo definiremo benedetto. A volte siamo tormentati da un intenso stato emotivo che ci rende vittime di autocommiserazione e sensi di colpa immobilizzanti. Il poeta fa una scelta, non è del tutto libera, è insita nella natura di ogni essere. Un barlume di coscienza ha prodotto una reazione positiva. Nelle peggiori avversità, se riusciamo a guardare verso l'alto, può sorgere una speranza che ci acquieta un poco. Un raggio di luce illumina una possibilità insperata. Ed ecco la prima fiera, una lonza leggera che mi impediva tanto il mio cammino. Poi m'apparve un leone che contrae me venissa con rabbiosa fame, e poi una lupa carca nella sua magrezza, ch'io perde la speranza dell'altezza. La bestia, venendomi incontro a poco, rivelava una parte della mia intima natura. Ecco in questi 30 versi il senso di tutta l'opera dantesca, che dopo aver lasciato alle spalle la landa desolata, è confrontato con se stesso e le limitazioni del suo essere. La lonza, il leopardo maculato che raffigura la varietà, la mutevolezza dei pensieri egoici che dominano la natura umana. Questo animale leggero e veloce in natura impedisce il passo a causa della sua rapidità, perché è il flusso dei nostri pensieri, che persistono. Poi appare il leone, audace, coraggio, forza, sfera emotiva in molteplici forme, afferra l'essere umano soggiogandolo. Per ultimo appare la lupa, le azioni, le conseguenze dei pensieri e delle emozioni, un motore inarrestabile. Pensieri, emozioni ed azioni che di norma nella vita ordinaria sono ritenuti usuali e leciti, ma qui tuttavia fanno perdere la speranza dell'altezza. Mentre il mondo spirituale è più vicino a noi e possiede una vibrazione più elevata, i due aspetti non possono entrare in contatto diretto, a meno che intervenga un processo di elevazione attraverso la conoscenza di sé per poi continuare in una cosciente purificazione. Così, quando tutti i tentativi di salire con mezzi abituali quella cima risultano vani, ecco che nel cuore dell'essere umano il seme del principio spirituale, sempre presente, inizia a diventare intellegibile e prende le sembianze di una guida che gli ispira fiducia. Tu sei lo mio maestro e il mio autore, una guida silente che è sempre stata al suo fianco e si manifesta a lui per un'attrazione magnetica come risposta al disperato bisogno di aiuto. Beatrice non può correre in aiuto di Dante direttamente, ma si serve di una guida, di un intermediario, a causa del differente stato vibratorio. Virgilio, Lao Tzu, è già da tempo nel cuore di Dante, e nel momento della grande disperazione, quando Dante è ricacciato indietro dai suoi stessi poteri naturali, chiede un desiderio puro, purificato dalle esperienze. Così diventa sua guida, che confida di essere uno stato di coscienza che si sta risvegliando in lui. Virgilio dialoga con la sua razionalità, lo prende in giro. A te conviene tenere un altro viaggio, se vuoi campar d'este loco selvaggio, che questa bestia non lascia altrui passar per la sua via, ma tanto l'impedisce che l'uccide. La lupa è simbolo che gli appartiene, dopo ogni scelleratezza ancora sempre più fame. Così la sua guida gli suggerisce un altro percorso, e Dante trascrive queste tre fiere come entità esterne a lui, così come la montagna inondata di luce è una meta esterna, struttura di pensiero del tipica delle tre religioni, che proiettano all'esterno qualcosa che è all'interno. Un male e un bene sono dentro di noi, e un bene superiore, simile a un seme nascosto nell'essere di ognuno, affranca dal dualismo. Molti sono gli animali a cui lupa s'ammoglia, infin che il veltro verrà che la farà morire d'ondoglia. Questi la caccerà per ogni villa, finché l'avrà rimessa nello inferno, la onde indivia prima di partirla. In un dato momento cosmico, l'assoluto svuoterà il male di ogni sua forza e potere, nel mondo e sul mondo, ricacciandolo da dove era sorto. La sua presenza è una necessità per la rivelazione del suo contrario. Ecco il mistero della dualità. Male e bene di questo mondo si alternano affinché gli esseri possano desiderare il bene che non è di questo mondo e che abbiamo dimenticato, come il fanciullo Pédisage del racconto ermetico della perla di Giuda Tommaso. O un Dio discerno, che tu mi segui e io sarò tua guida e trarrorti qui per loco eterno. O io udirai strida, vedrai gli antichi spiriti dolenti che la seconda morte ciascun grida. Virgilio, coscienza profonda, delinea l'unica strada percorribile, cammino nel quale verranno viste e udite le sofferenze. La seconda morte è un'opportunità di comprensione. Vedere e udire per Dante significherà provare la sofferenza di chi va alla scoperta profonda del proprio essere interiore. Uomo, conosci te stesso. La sofferenza per un cercatore di verità non è eterna e non è fine a se stessa, ma è causata da una profonda reminiscenza di una condizione umana dimenticata, sostenuta e accompagnata dalla guida, l'interfaccia dell'anima divina che rappresenta Beatrice. A lei quai poi, se tu vorrai salire, con lei ti lascerò nel mio partire, che quello imperador che lassù regna non vuol che in sua città per me si vegna. Così Virgilio trasmette a Dante il senso della sua missione, che è lasciare questo messaggio iniziatico ai posteri, abilmente sviato dai censori del tempo. O voi che avete gli intelletti sani, mirate la dottrina che si nasconde sotto il velame dei versi strani. Dunque, la quinta chiave è la nostra guida interiore, il Sadguru. Dante cerca nel suo intimo la libertà, nel suo cammino verso la salvezza. E l'inferno è la base di un percorso di conoscenza di sé, accompagnata dalla sofferenza di dover riconoscere quanto si è sempre nascosto nella profondità dell'essere. O mente che scrivesti ciò che io vidi, qui si parrà la tua nobilitate, o muse, o alto ingegno, orma aiutate. Così Virgilio, ragione, rivela a Dante l'alto compito che gli è stato affidato. Sì, ho ben la parola tua intesa, l'anima tua è da viltade offesa. Io era tra color che son sospesi, e donna mi chiamò beata e bella, tal che mi comandare io la richiesi. O pietosa colei che mi soccorse, e le vere parole che ti porse, tu m'hai con desiderio il cor disposto, sì al venir con le tue parole son tornato nel primo proposto. Or va che un sol volere è d'ambedue, tu duca, tu signore e tu maestro, entrai per lo cammino alto e silvestro. Lo mio amato Dante, portalo al mio cospetto. Beatrice è il puro anelito di Dante, è un amore ideale dei trovatori, delle corti di Tartaria e di Occitania. L'amor cortese aveva spesso un doppio significato, il corteggiamento primo, e il secondo la ricerca di un amore superiore, la nostalgia di un lontano ricordo. Beatrice, che è interiormente desiderata, non può avere un contatto diretto con il poeta perché appartiene a uno stato vibratorio a cui Dante per ora non può accedere e che dovrà raggiungere se vorrà incontrarla. Virgilio dice al poeta che Beatrice è stata incoraggiata da due figure femminili celesti a rivolgersi a lui per aiutare Dante. Queste figure sono Lucia e Rachele. Un innato, inconscio e misterioso impulso interiore che li spinge verso l'inesplorato. Così il cercatore curioso testimonia un cammino iniziatico che può essere vissuto in ogni tempo. Andare verso un obiettivo, Questo è il significato della parola latina initium, cioè in e ire, cioè andare verso. Un percorso che comincia col risveglio, nel quale la coscienza si rende conto di essere stata imprigionata nell'oscurità. Poi, patita la cocente delusione, si manifesterà una guida interiore che lo condurrà sull'unica via dove dovrà prima conoscere se stesso attraversando dure prove per acquisire i giusti strumenti per la conoscenza diretta della luce. E questa è la chiave anagogica della lettura della commedia, che Dante definisce la più alta e più spirituale. E quando dice intelletti sani, allude a una mente e a un cuore aperti, privi di pregiudizi anche emotivi, in grado di intuire e poi esplorare quell'insegnamento senza tempo che ha lo scopo di elevare lo stato di coscienza di chi lo avvicina. Scoprire in sé questa chiave, che apre tutte le porte, è un po' come la via del detective, che segue indizi utili seminati qua e là. Giustizia mossa è il mio alto fattore, la somma sapienza è il primo amore. Così Dante lesse sul frontone, lasciate ogni speranza voi che entrate, qui si conviene lasciare ogni sospetto, ogni viltà, conviene che in qui sia morta, poiché qui vedrai pene dolorose, o mia persona accorta. E poi con la sua mano la mia pose, con lieto volto ond'io mi confortai, mi mise dentro alle segrete cose, inserì l'intenzione anagogica in me. Dunque, il candidato è stato prima convinto e poi incitato dalla sua guida interiore a percorrere questo arduo cammino di autoconoscenza. La città dolente rappresenta la forma simbolica di ciò che è sepolto in noi. Possiamo comprendere quello che in realtà siamo, tre attori che hanno costruito il nostro essere, le esperienze precedenti, l'eredità biologica e le esperienze attuali. Di norma sappiamo poco di noi, ma la necessità decisiva è scoprire il vero fine dell'esistenza umana. Dante entra in questo percorso infernale da vivo, visitando i luoghi più remoti e nascosti del suo vissuto inconscio. Comprende in seguito nel purgatorio come modificarli e correggerli, al fine di lasciarsi attirare dall'impulso della Beatrice Celeste. Caronte, non ti crucciare, che la forza emotiva dirompente va dove puote. Fa ciò che vuole, più non domandare. Insomma, se questa forza, questo desiderio, potrei diventare un fattore di creatività superiore. Canto quinto, il potere dei sensi. Ora incomincia le dolenti note, or son venuto laddove molto pianto mi percuote. La bufera infernal, che mai non resta, mena gli spiriti, voltando e percotendo li molesta. Di qua, di là, di giù, di su li mena, nulla speranza li conforta mai. Enno dannati, peccator carnali. Scorte le ombre di diversi personaggi che si lamentano nella triste condizione da loro stessi provocata. Sono tormentati dal vento. Sono Paolo e Francesca. Ammettere che siamo sempre mossi da un'emozione o un qualsiasi sentimento che tende in modo esclusivo a soddisfare il proprio sé. Per tre volte Francesca grida la parola amor, parla dell'attrazione fisica che Paolo nutre nei suoi confronti. E ammette che questa passione la induce a stringersi a lui, e ancora adesso che sono solo ombre disperate. E Dante, mentre ascolta il triste racconto di Francesca, ne è sconvolto, poiché riconosce in sé le stesse passioni. Come ognuno di noi, ammettere queste emozioni significa soffrire, lo smascheramento doloroso, necessario, l'inferno di sé carico di dolore e sconforte. Ma Dante ha accanto Virgilio, guidato da Beatrice, la scintilla divina. Nell'ultimo verso, la caduta è causata dalla perdita dell'illusione per l'amor terreno. Per questo lui scrive, lasciate ogni speranza voi che entrate. Qui si conviene lasciare ogni sospetto, ogni viltà conviene che qui sia morta. Or considerate la vostra semenza. Fatti non foste a vivere come bruti, ma per seguir virtude e conoscenza. Ecco il canto di Ulisse, consigliere fraudolento del cavallo di Troia. Dante Pellegrino e Ulisse Capitano sono la stessa cosa, uno slancio verso l'infinito. Partono da punti definiti, verso una meta che essi stessi hanno scelto. Dante sale verso la visione finale, in verticale. Ulisse viaggia nel mondo orizzontale. Dante considera Ulisse come un suo compagno di ventura e avverte che è lui stesso, ambedue viaggiatori trasgressivi. Dante cammina verso il purgatorio e Ulisse naviga al di là delle colonne d'Ercole, verso una montagna bruna. La stessa del purgatorio, di fronte alla quale naufragherà. Quando m'apparve una montagna bruna, alta tanto, noi ci rallegrammo, della nuova terra un turbe nacque, e percosse il legno nave, tre volte il fe girare e la prora ire giù la poppa in suso, infin che il mar fu sovra noi richiuso. Dunque, se Dante prima scende fino al fondo dell'inferno, poi sale fino all'uscita di fronte all'orizzonte mare, ci vuol dire che il retaggio divino gli permette, nonostante tutti i numerosi ostacoli, di salire ancora, prima sulla montagna del Purgatorio fino alla divina foresta dell'Eden, e poi, di sfera in sfera, fino all'Empireo, all'unione perfetta con l'amor che muove il sole e le altre stelle. Dunque, la verticalità lo allontana dall'eroe bizantino-ellenico. Dante prende il testimone da Ulisse, che ha fatto un naufragio, e continua il suo viaggio. Nonostante dubbi e paure, percorre un cammino di ascesa. Molteplici personalità umane esistono in ognuno a livello inconscio, rappresentate nei diversi gironi dell'inferno. Ecco che con l'aiuto della chiave Sadhguru capiamo che appartengono a lui stesso e all'umanità. Per percorrere questa discesa è necessario il coraggio, frutto della conoscenza. Abbandonare la speranza di conservare ciò che non può esserlo. L'ardire di ottenere un nuovo livello di coscienza attraversando di volta in volta la paura della conoscenza di sé. Affidarci completamente in questa fase alla guida interiore che può sostenerci. Capitolo 8. Il rivolgimento. Dante e ogni viaggiatore, a seguito delle ardue esperienze vissute, è oggetto di una singolare possibilità di trasformazione. Raggiunto il fondo dell'inferno, nel ghiaccio della Giudecca, vede in faccia il grande traditore e ne è terrorizzato, poiché scorge qualcosa di se stesso in quest'essere. Dante si rende conto di essere stato trattenuto nella morsa di ghiaccio dell'ignoranza e vive un momento tremendo che deve accadere. Si trova davanti Lucifero, il portatore di luce caduto. Così lo immagina come prigioniero di se stesso nella materialità più densa, al centro della terra. Quando noi fummo fatti tanto avanti, la creatura che ebbe il bel sembiante dinanzi mi si tolse. E fe restarmi, ove convien che di fortezza t'armi, disse il poeta, com'io divenni allor gelato e fioco, per ch'ogni parlar sarebbe poco. Io non morì e non rimasi vivo. In questo spavento di là d'ogni confino. Dunque, conoscersi fin nel limite più profondo spesso sconvolge la coscienza che ognuno ha di se stesso. Dante ha la sensazione di non poter essere più quello di prima e allo stesso tempo intuisce in sé qualcosa di non conosciuto che si sta manifestando. È il segno di un cambiamento interiore, radicale, profondo e irreversibile. Io non morì, cioè sono biologicamente vivo, ma non rimasi vivo. Il suo maestro lo rincuore e lo aiuta in un passaggio di follia, assurda e lucida. Così appigliò sé alle vellute coste, di vello in vello giù discese poscia, tra il folto pelo e le gelate croste. Quando noi fummo là dove la coscia si volge, appunto sul grosso dell'anche, io e il duca con fatica e con angoscia. Volse la testa dove egli aveva le zanne, aggrappossi al pel come uomo che sale, sicché in inferno credea tornare anche. Dante, aggrappato a Virgilio, si serve del vello di Lucifero come una scala che scende lungo il suo corpo. Compiendo un rivolgimento, passa per uno stretto pertugio nel centro della terra e in tal modo la discesa si muta in una salita, attraverso l'intima conoscenza del male. Con l'aiuto di una guida attraverso un cammino interiore è possibile la via verso una nuova luce. Attenti ben che per cotali scale, disse il maestro ansando, convienzi di partir da tanto male. Poi uscì fuor per lo foro d'un sasso e pose me in sull'orlo a sedere. Appresso porse a me l'accorto passo. Io levai gli occhi e credetti vedere Lucifero com'io l'avea lasciato e vidi le gambe in su tenere. E s'io divenni allor travagliato, la gente grossa il pensi che non vede quel che quel punto ch'io avea passato. L'ingresso in questo stretto passaggio, nonché capovolgimento a 180 gradi che ne consegue, è analogia con il parto di un nuovo essere, concepimento, gestazione, parto, che può avvenire a livello spirituale, riflette la natura del mondo dischiuso. Il concepimento spirituale è assimilato al momento in cui l'essere riconosce la prigionia dei luoghi oscuri che ha in sé e aspira a salire. La gestazione è quando accetta e percorre la discesa di sé e infine l'evento del parto spirituale è ripagato dalla nascita di un nuovo stato di coscienza. «Levati su», disse il maestro in piede, «la via è lunga, il cammino malvagio e già il sole a mezza terza riede. Non era camminata di palagio, ma natural burella c'avea mal suolo e di lume disagio. Prima ch'io dell'abisso mi divella, maestro mio, dissi quando fui dritto, a trarmi d'erro un poco mi favilla. Son sotto sopra. Egli esce dal grembo materno della natura, in un istante non respira e non vive più nutrito dal cordone. Sembrano versi dell'amor cashmiro. Una non vita rispetto all'ambiente in cui è cresciuto, spaventato, poiché all'istante non riconosce la meravigliosa possibilità di superare la prima porta della liberazione. Grazie alla guida, Dante sfugge all'abisso della non conoscenza, come Lolita, ed egli a me, tu immagini ancora d'esser di là dal centro, ov'io mi presi, al pel del ver moreo che il mordo fora. Di là fosti cotanto quant'io scesi. Quando io mi volsi, tu passasti il punto al qual si traggono d'ogni parte i pesi. E se or sotto l'emisfero giunto, che è contrapposta a quel che la gran secca coverchia, e sotto il cul colmo consunto. Fu l'uomo che nacque e visse senza pecca, tu hai piedi in su della giudecca. Qui è da man quando di là è sera, col pelo fitto, ancor sì come prim'era. Il Sadguru spiega a Dante cosa è avvenuto quando, aggrappato ai peli intimi del male, è precipitato nelle profondità oscure della materia e riesce a uscire. Luogo è laggiù da Belzebur remoto, tanto quando la tomba si distente, che non per vista, ma per suono è noto, d'un ruscelletto che qui discende per la buca d'un sasso e poco pende. Lo duque io a ritornar nel chiaro mondo senza cura d'avere alcun riposo. Salimmo su, e il primo, e io secondo, tanto che vidi le cose belle che porta al ciel per un pertugio tondo, e qui vi uscimmo a riveder le stelle. Montagna del riscatto. Ancora presi da quella sana curiosità, gli intelletti sani, si inoltrano in un luogo che si apre davanti a loro e che il poeta chiama purgatorio, montagna del riscatto. A forma conica che sorge dal mare, in cima il paradiso terrestre, la fine di un percorso terreno. E qui una nuova fiducia agisce come stimolo. Se l'inferno è una voragine a forma di cono, col vertice verso il basso, il centro della terra, il purgatorio è invece il luogo dove i peccati vengono emendati e si è fatto a gradini di un'ascesa di purificazione progressiva per saldare i debiti dell'esistenza, ovvero un intenso lavoro interiore contabile, perché ogni debito contratto dovrà essere saldato ai fini dell'elevazione. Un'entità ha bisogno di molte esperienze per riconoscere la dignità e l'importanza del proprio compito, che è l'unico scopo della comparsa biologica sulla Terra. Ecco amore e gratitudine, nutrimento e protezione, guarigione, istruzione, elevazione ed armonia. Riconoscere e accettare un cammino di crescita che consenta a quest'essere di tornare alla sua origine. Amore e gratitudine, nutrimento e protezione, guarigione, istruzione, elevazione ed armonia. Dante, attraverso la sua esperienza sofferta e vissuta, ci indica il percorso, prototipo di un essere umano la cui disperazione esistenziale ha prodotto la percezione di una diversa speranza, il cui amore per lo spirito ha preso le sembianze di una bella Beatrice. Dante ripone fiducia nella sua guida che ha assunto l'aspetto del poeta antico che lui amava, simbolismo che può condurre al risveglio dell'anima spirituale. E vuol parlare solo al cuore e all'intelligenza che si impegna in questo percorso di liberazione nel quale sta avvenendo un rivolgimento, svuotamento e purificazione, colmata di una nuova coscienza. Dante sente svanire il peso dei 7 peccati capitali via via che sale la montagna. Tutto ciò che normalmente rappresenta un valore perde importanza, si svuota, imparerà ad amare, avrà vinto la paura di amare senza condizioni. Dante giungerà al confine del purgatorio spronato da Virgilio, passerà indenne il fuoco dell'ultima purificazione, perché possa bruciare l'ultima parte empia del suo essere, fonte di tante sofferenze terrene. Così nasce in lui la speranza di una vita nuova. Attraverso la resa della sua volontà naturale a una volontà superiore che cresce in lui, egli compie il mistero della trasmutazione. Il principio divino latente in ogni uomo è ridestato alla vita e crescerà nella misura in cui quanto è della natura si ritirerà. Percorrer miglior acqua e alza le vele, ormai la navicella del mio ingegno che lascio dietro a sé mar sì crudele, e cantirò di quel secondo regno dove l'umano spirito si purga e di salire al ciel diventa degno.
È la mattina di Pasqua, la risurrezione del Cristo, la vittoria sul peccato, e Dante sta intraprendendo l'ascesa al purgatorio. Nel cielo brillano quattro stelle, le quattro virtù del coraggio, prudenza, sobrietà e giustizia, che hanno rivolto quel potenziale che era una volta del vizio, il loro contrario. Or capiamo perché questo rivolgimento era necessario a proseguire il viaggio. Mutar vizi in virtù permette di raggiungere quel colle che Dante aveva invano tentato di scalare nel primo canto dell'inferno. Tornare alla perduta strada, la dritta via che aveva smarrito nella selva oscura. Qui incontrerà Catone Uticense, il custode dell'isola del Purgatorio, che rappresenta la scelta libera, indispensabile per ascendere alla purificazione. Chi siete voi che contro il cieco fiume fuggito avete la prigione eterna? Disse lui muovendo quelle oneste piume. Chi va guidati? O che vi fu lucerna uscendo fuor dalla profonda notte? Che dannati venite alle mie grotte! Il viaggio di Dante è voluto dall'essere superiore, dirà Virgilio a Catone, che invita Dante a veder dritte l'ali verso il cielo, trattando l'aere con le eterne penne, che non si mudano come mortal pelo. Poi, come più e più verso noi venne, l'uccel divino più chiaro apparve, ma che il mio occhio da presso non sostenne. Chi è riuscito ad attraversare indenne l'inferno della conoscenza di sé, non è più l'uomo di prima, segue la sua guida in ascesa aspra e irta verso la vetta della consapevolezza. Oi ombre vane, fuor che nell'aspetto, perché l'ombra sorrise e si ritrasse, io seguendo lei, conobbi chi era e pregai per parlarmi. Riconobbi in lei l'anima di Casella, il mio vecchio amico, cantautore e musico. E benignamente fui da lui ricordo, dove l'acqua di Tevero s'insala, verso Acheronte non si gala. Così a memoria d'uso ricordo l'amoroso canto che mi solea acquetar tutte le mie doglie. La sua musica d'arpa mi consola alquanto l'anima mia e la mia persona che venendo qui è affannata. Amor che nella mente mi ragiona, cominciò egli allor dolcemente con la dolcezza ancor dentro mi suona. In mezzo alle numerose anime il poeta vede farsi avanti quella di Casella. È stupito perché lo invita a separarsi dalle altre e si appartano affinché possa fargli udire di nuovo la musica soave. Perché gli vuol bene da morto come da vivo, e gli chiede perché si trova in quel luogo. Dante risponde che fa questo viaggio per salvarsi l'anima. Così l'arpista Casella, risvegliatosi un poco dall'estasi in cui si era abbandonato a causa della sua arte, quando morì fu ripreso appena alla foce del Tevere, prima che fosse inghiottito dalle onde del mare e dall'oblio. L'angelo del purgatorio lo portò qui, nel cerchio dei negligenti. Dante poi prega Casella di confortarla ancora col suo canto in musica, come faceva quando era in vita. Alcuni possono giungere per altre vie ai piedi della montagna. Indugiar troppo però nell'amenità della conoscenza può costituire un pericolo per il proseguio verso la vetta. Ecco allora il duro rimprovero di Catone, che mette fine al canto esortando gli spiriti a non essere lenti, non per car di negligenza, indugiando ad ascoltare la bella musica invece di correre al monte per iniziare la purificazione. Noi eravamo tutti fissi e attenti alle sue note, ed ecco il vegliardo onesto gridando: «Che è ciò, spiriti lenti? Correte al monte a spogliarvi lo scoglio!» E state contenti, umana gente alquia, che se potuto aveste veder tutto, mestier non era partorir Maria. Così accade che sovente abitudine e paura sono due sorelle che si sostengono a vicenda, l'una giustifica l'altra. Così riecheggia l'avvertimento rivolto a chi vuole ancora solo usare i poteri dell'intelletto naturale per capire quanto non è più possibile fare con questo strumento. Avete visto filosofi sondare la loro eterna pena, ma capire è apprendimento intellettuale, mentre comprendere è unire il cuore alla nostra mente e fondere insieme la riflessione alle emozioni. Così avremo una certa emozione intellettuale della testa e una corrispondente intelligenza emotiva del cuore, l'unione di entrambi. Adesso l'angelo alla porta. Come quattro gradoni o balzi, descritti come antipurgatorio ove vagano via via i vari negligenti, che attendono lungo i primi gradoni. Dante scrive: «Lettor, tu vedi ben com'io innalzo la mia materia, e però con più arte, non ti meravigliar se io la rincalzo. Vedi una porta e tre gradi sotto, per gira d'essa di color diversi, e un portier che ancor non faceva motto.
e una spada nuda aveva in mano che rifletteva i raggi verso noi, che io drizzava spesso il viso invano. Dopo aver visto e conosciuto ogni specie di negligenza nelle quattro balze che costituiscono l'antipurgatorio, Dante e Virgilio salgono ancora. Li accoglie un ambiente aspro e roccioso e un guardiano seduto sul terzo di tre gradini. Incudeva timore e aveva in mano una spada sguainata con dietro una porta. «Dite dunque, che volete voi?» cominciò egli a dire. «Dov'è la scorta?» «Donna del ciel, di queste cose accorta», rispose il mio maestro a lui dianzi. Ne disse: «Andate là, qui vi è la porta». Là ne venimmo e lo scaglion primario, bianco marmo, era pulito e terzo, che io mi specchiai in esso qual paio. E il secondo scalino, tinto, era ruvido e arsiccio. Il terzo porfido mi pareva, fiammeggiante come sangue fuor di una vena. Il guardiano rivolge un alto là ai due pellegrini, e Virgilio risponde che una donna del cielo, Beatrice, scintilla d'amore nel cuore di Dante, li ha guidati e ha detto loro di venire fino qua, dove c'è la porta. Il guardiano allora ricomincia a parlare con fare cortese, ed ella possa aiutarvi a proseguire felicemente. Venite dunque avanti a noi presso i gradini. Il primo gradino è una pietra bianchissima, simile a diamante, tanto luccicante che simboleggia la purezza di cuore necessaria a proseguire, e lo specchio bianco dell'anima. Il secondo gradino invece ha ruvidezze e screpolature, e rappresenta gli aspetti della personalità ancora presenti in lui. Il terzo gradino più alto è un rosso simile al sangue. Accettare di salire provoca ancora una profonda ferita che sanguina e fa soffrire. Il sangue versato nel percorso interiore porta in sé anche un principio di guarigione che deve essere rivelato. Sovra questo gradone tene ambo le piante, l'angelo di Dio sedendo in sulla soglia che mi sembrava pietra di diamante. Per li te gradoni, su di buona voglia, mi trasse il duca mio dicendo: «Chiedi umilmente che il serrame scioglia». Divoto mi gettai ai santi piedi, misericordia chiesi che il m'aprisse, ma tre volte nel petto prima mi diedi. Sette pi sulla fronte mi descrisse, col punton della sua spada, e fa che lavi, quando sei dentro queste piaghe, disse. Dopo di ciò il guardiano prende due chiavi, una d'oro e una d'argento. Quella d'argento richiede molta abilità e ingegno, ma non sempre riesce ad aprire. Quella d'oro apre bene. Fino a che i penitenti non si dimostrano degni, restano qui. Quantunque una d'este chiavi falla, che non si volga dritta per la toppa, disse egli a noi, non s'apre questa calla. Più cara è l'una, ma l'altra vuol troppa, arte e ingegno avanti che diserri, perché l'è quella che il noto di groppa. Pietro me le diede e dissemi ch'io erri, anzi ad aprir che a tenerla serrata, purché la gente a piedi mi s'atterri. Poi pinse l'uscio e la porta sagrata, dicendo: entrate, ma facciovi accorti che di fuori torna chi indietro si guarda. Così, varcare la soglia che conduce alle sette cornici successive del vero purgatorio richiede che la forza angelica incida sulla fronte di Dante le sette P, ovvero i metodi che dovrà convertire da vizi a virtù per aprire questo terzo occhio, sesto chakra, dalle realtà vibratorie sovrasensibili. La quinta chiave apre intuizioni e segni, i sette aspetti della nostra personalità devono essere in modo graduale purificati all'ascesa verso la vetta. Dopo aver aperto la porta, non si può guardare indietro. Come le sette P, il percorso di ascesa avviene attraverso sette cornici abitate che rendono antropomorfi i sette aspetti della personalità. Ecco allora che il viaggio di Dante il nostro sarà. Arrivando a incontrare i catari, lo spirito di Marco Lombardo, che di racundia van solvendo il nodo. O creatura che ti mondi, per tornar bella a colui che ti fece, maraviglia udirai se mi ascolti. Se Dio m'ha in sua grazia rinchiuso, tanto che vuol che io veggia la sua corte, per modo tutto fuor del moderno uso. Non mi celar chi fosti, anzi la morte, ma dimmi. Lombardo fui chiamato Marco, perché a difesa vero imperio distesi l'arco. O frate Dante, lo mondo è cieco e tu vien ben da lui. Voi che vivete ogni cagion recate, lo cielo i vostri movimenti inizia. Non dico tutti, ma posto quel che dica, lume v'è dato a bene e a malizia. E libero voler, che se fatica per le prime battaglie, poi vince tutto, se ben si nutrita. Però se il mondo presente disvia, in voi è la cagione, in voi si cheggia, e io te ne sarò or vera spia. Dunque in questa cornice immersa in un fumo denso, simbolo dell'ira che pervade quei luoghi, abbiamo due tipi di ira, una funesta, violenta e cieca che causa danni agli altri e a se stessi, e un'altra che è un dispiacere interiore, sottile rabbia provata da chi ha compreso alcune cose e non sa ancora come esprimerle in se stesso attraverso le proprie azioni. Dante ha assorbito l'influenza dei trovatori e della cerca dell'amor cortese, di Occitania e Gran Tartaria, nel quale il pensiero dei catari trovava fertile spago nelle parole di Marco Lombardo, un vescovo cataro della comunità lombarda. Il mondo è cieco. Voi che siete in vita riconducete la causa di tutto al cielo, come se esso determinasse ogni cosa. Ma se fosse così, in voi non ci sarebbe più libero arbitrio. Il cielo inizia i vostri movimenti e neppure tutti. Ma anche ammettendo ciò, voi siete in grado di distinguere il bene e il male, che perché avete libero arbitrio. Il quale, se anche incontra difficoltà nelle prime battaglie con gli influssi di diversa natura e provenienza, poi vince ogni cosa, purché venga sostenuto in modo corretto, venga ben nutrito. Voi siete stati creati tutti liberi. Perciò, se il mondo attuale pecca, la ragione è in voi, e ora ve lo dimostro. All'atto di creazione, l'anima ancora ingenua non sa nulla, esce dalle mani di Dio che l'ama a sua immagine e la immette in natura. È simile a una fanciulla che piange e ride senza saperne il motivo, salvo che, mossa dalla curiosità e dal desiderio della scoperta, si rivolge volentieri a ciò che le dà piacere. Dapprima sente il sapore dei beni di rilievo effimero, si inganna e corre dietro a questi, a meno che una guida o un freno non distolga il suo amore mal riposto. Ben puoi vedere che la mala condotta è la cagion che il mondo ha fatto reo e non natura che in voi si è corrotta. Soleva Roma, che il buon mondo feo, due soli aver, che l'una e l'altra strada facevan vedere e del mondo e di Deo. Ovvero a Ioros Costantinopoli esisteva l'imperatore e il patriarca papa. Ma l'un l'altro ha spento ed è giunta la spada col pastorale l'un con l'altro insieme, per viva forza mal convien che vada. Però che giunti l'un l'altro non teme, se non mi credi, poni menti alla spiga, che ogni erba si conosce per lo seme. Qui Dante lascia trasparire la forza dell'impero scuoiante e un'evidente invettiva contro la chiesa di Roma di quei tempi che si era corrotta aveva portato ai torbidi della Gran Tartaria. Qui Marco, impetuoso, scaglia la sua accusa contro il Papa, che guida il gregge dei cristiani e non può discernere le due nature, ricercare quei beni terreni di cui essa è ghiotta. Ecco allora che la cattiva guida dei pontefici è la ragione che ha corrotto il mondo, non certo la vostra natura influenzata dagli astri dei cieli. Roma era solita avere due soli, che indicavano entrambe le strade del mondo e di Dio. Conclude la sua invettiva dicendo che l'uno ha spento l'altro, e la spada si è unita al pastorale, in un imper scuoiante. Le due cose stanno male insieme, unite in modo forzato. Infatti, uniti, l'un potere non teme l'altro. Pensa alla spiga e alle sue conseguenze di frutto, poiché ogni pianta si riconosce dal suo seme. Sale poi alla quarta cornice degli accidiosi, cioè quanti sono stati troppo tiepidi verso il bene e ci impediscono una chiara visione. Nella quinta cornice vagano poi gli avari e i prodighi, tra cui Stazio. Qui Dante e Virgilio avvertono una forte scossa di terremoto che scuote tutto il monte, mentre tutte le ombre del purgatorio intonano un gloria di giubilo. Infine salgono alla sesta cornice, che è quella dei golosi, golosi di conoscenze, di altro. L'ombra che li segue è quella di Publio Papino Stazio, che ha commesso errori di prodigalità. Virgilio spiega a questi che Dante ha sulla fronte i segni incisi dall'angelo, quindi è degno di essere in questo luogo. E poiché Dante è ancora vivente, gli è necessaria una guida. Per questo ruolo Virgilio è stato tratto fuori dall'inferno e farà da scorta al discepolo finché gli sarà permesso. Ora comprendono il significato del terremoto, il sussulto della montagna, come se la terra liberasse l'anima partorendola con sforzo. Gli eccessi di prodigalità e di avarizia sono anch'essi un pesante ostacolo che va eliminato. Infatti Stazio e gli altri penitenti sono quasi attaccati al suolo, prigionieri in atteggiamento di umiltà, humus, terra. Stazio racconta di essere stato nella quinta cornice per 5 secoli, poi si è sentito purificato poco prima e quindi è per questo che c'è stato il sussulto della montagna, cioè il terremoto, e le anime hanno intonato in coro il Gloria. Evidenza simbolica di un passaggio che avviene con travaglio, come una nuova nascita, seconda e fragorosa. Tutti siamo in cammino, Stazio, vi Dante che è il sognatore cercatore di luce, Virgilio che è la guida, l'intermediario della luce che è Beatrice. Dunque Stazio ha una nuova volontà che si manifesta nella parte superiore del percorso. Il purgatorio è una montagna e si può acquisire la forza necessaria per la cornice successiva. Giunti nella settima cornice in cui vagano i lussuriosi, abbiamo il muro di fiamme, che si manifesta ancora nel nostro essere in maniera più o meno conscia. È il fuoco della libido, riconoscilo in te stesso, il fuoco delle emozioni, della forte sensualità che fa svenire. Così non basta desiderare il bene, ma è necessario realizzarlo in se stessi. Le 7 P incise sulla fronte di Dante dall'angelo guardiano sono cancellate man mano che viene realizzato il processo. In rapporto ai 7 vizi capitali e le 7 forze dispensatrici che le custodiscono, mutano in 7 virtù contrapposte ai vizi. Quindi sul limitare della settima cornice si manifesta l'angelo della castità per superare l'ultima balza prima del paradiso terrestre. Qui si erge un minaccioso muro di fiamme che mette in sgomento Dante. Poscia più non si va se pria non morde, anime sante, il fuoco entrate in esso e al cantar di là non siate sorde. Fuori dal fuoco, quella stessa forza incita il poeta ad attraversarlo intonando beati puri di cuore, che vanno a superare l'ultimo illusorio inganno dei sensi. Volsi verso me le buone scorte e Virgilio mi disse, figlio il mio, qui può esser tormento ma non morte. E se tu credi che io ti inganni, atti ver lei e fatti far credenza con le tue mani al lembo dei tuoi panni. Virgilio gli rivela il grande mistero. Un tale fuoco spirituale non può causare danno alla sua fisicità, ma è lì affinché egli, attraversandolo, possa dissolvere le ultime vestigia della vecchia personalità. Volgiti in qua e vieni, entra sicuro, e io pur fermo e contro coscienza, poni giù ogni temenza. Quando mi vide star pur fermo e duro, turbato un poco, il maestro disse, «Vedi, figlio, tra Beatrice e te c'è solo questo muro». Così la mia durezza fatta solla mi volsi al savio duca, udendo il nome che nella mente sempre mi rampolla. Onde crollò la fronte e disse, «Come? Volensi star qua?» Indi sorrise, come al fanciullo che è vinto da una mela. Virgilio incita Dante a non aver paura, «Solo questo muro ti divide dalla tua tanto amata Beatrice». Vogliamo starcene qua? Quindi sorrise come si fa con un bambino vinto dalla promessa di un frutto. Poi dentro al fuoco innanzi mi mise, pregando Stazio che venisse retro, che pria per lunga strada ci divise. Siccome fui dentro in un bolliente vetro, lo dolce padre mio per confortarmi, pur di Beatrice ragionando andava, dicendo, gli occhi suoi già veder parmi. Chi fa questa esperienza ha la sensazione di essere sommerso da un forte calore interiore che non sa spiegare, un fuoco alchemico che dissolve le ultime impurità del candidato. Il puro impulso dell'amata Beatrice guida. Guidavaci una voce che cantava di là, e noi attenti pure a lei, venimmo fuor laove si montava. E guidati dall'ascolto, possiamo uscire dal fuoco, laddove è possibile salire. Venite, benedetti del Padre mio, il sole se ne va e viene la notte. Non vi fermate, ma affrettate il passo prima che sia tutto buio. Ecco le vibrazioni interiori che risuonano nell'essere purificato. Ora il commiato di Virgilio, dopo l'ultima ardua traversata del muro di fuoco alchemico che trasforma, ma non danneggia la vita, la sua guida lascerà Dante, non è più necessaria. La nuova anima, che è Beatrice, sbocciata dalla scintilla spirituale presente in Dante, può guidare e dirigere l'intero essere interiore del candidato, elevarla a una vibrazione superiore e renderlo partecipe alla transumanazione. Il maestro disse, il temporal fuoco è l'eterno, veduto hai, figlio, e se è venuto in parte, dov'io per me più oltre non discerno. Tratto t'ho qui con ingegno e con arte. Lo tuo piacere ormai prendi per guida e duce. Non aspettar mio dir più né mio cenno, libero, dritto e sano è tuo arbitrio. Per ch'io te sovra, te corono e mitrio. Virgilio, infine, lo corona papa e imperatore. Dante deve seguire la sua nuova anima. È re e sacerdote, diventato possessore della sua regalità, è in grado di fare vivere in sé quanto è sacro. Può unirsi nel suo viaggio a Beatrice, l'anima celeste ridestata in lui, e ricevere lo spirito che contiene la vita, l'amore, la saggezza e dunque ogni verità. Conclusione. O somma luce che tanto ti levi, da concetti mortali alla mia mente, fa la lingua mia tanto possente che una famiglia sol della tua gloria possa lasciar alla futura gente. E di soltanto una parola che inscritta in commedia potrà tornare a mia memoria e per sonare un poco in questi versi più si concepirà di tua vittoria. Nel ciel vidi cose che ridire ne sa né può chi di lassù discende. Il poeta lascia a tutti noi il suo testamento spirituale. un incitamento concreto, in molte lingue, una favilla che con amore infinito attende di essere riconosciuta. Amici lettori, dice, ridestate in voi una sana curiosità alla scoperta di questa chiave che vibra in tutti i versi della commedia silente, nel cuore d'ognuno. La ricerca del gran perché dell'esistenza di ogni essere umano e dell'ultimo personale destino è nel cuore, nella testa e nelle mani, dove tutto è luce sempre più splendente man mano che si avanza nei vari cerchi. L'anima e lo spirito si sono uniti in Dio. Dante è riconosciuto e riconosce Dio in se stesso e in una indescrivibile gioia di Ananda afferma e canta «Ormai sarà più corta mia favella, pur a quel ch'io ricordo che d'un fante che bagna ancora la lingua alla mammella». Di altro lume parvermi tre giri, di tre colori una continenza, l'un dell'altro parea riflesso. O luce eterna che sola in te sidi, sola t'intendi e da te intelletta e intendente te ami arridi. Circolazione di vascello in te concetta, pareva in te come lume riflesso, da occhi miei alquanto circospetta. Dentro del suo suono e colore stesso, mi parve pinta della nostra effigie, perché il mio viso in lei tutto era messo. Tale era io a quella vista nova, veder voleva come si convenne l'imago al cerchio e come in esso indora. Ma non eran da ciò le proprie penne, se non che la mia mente fu percossa da un fulgore in che sua voglia venne. E l'alta fantasia qui mancò possa, ma già volgeva il mio disio e il velle, siccome rota che ugualmente è mossa l'amor che muove il sole e l'altre stelle. Amor, passé, passé. L'amor divino è l'opposto del desiderio che è centripeto ed egocentrico, esige una soddisfazione. Mentre l'amor divino è centrifugo, è slancio che irradia e crea instancabilmente i mondi e le miriadi di esseri. L'antico ricordo di una regalità sepolta nell'oblio della materialità riemerge e incoraggia a scegliere di salire e ridiscendere, incarnarsi e transumanare. Amen. Basse, basse.